Andiamo a leggere il Marco, capitolo 9, Marco capitolo 9, dal verso 14. Ci alziamo in piedi. Marco 9,14. Giunti presso i discepoli, videro intorno a lui una gran folla e degli scribi che discutevano con loro. Subito tutta la gente, come vide Gesù, fu sorpresa e accorse a salutarlo. E gli domandò: di che cosa discutete con loro? Uno della folla gli rispose: Maestro, ho condotto da te mio figlio che ha uno spirito muto. Quando si impadronisce di lui, dovunque sia, lo fa cadere a terra, egli schiuma, stride i denti e rimane rigido. Ho detto ai tuoi discepoli che lo scacciassero, ma non hanno potuto. Gesù disse loro: o generazione incredula, fino a quando sarò con voi? Fino a quando vi sopporterò? Portatelo qui da me. Glielo condussero, come vide Gesù, subito lo spirito cominciò a contorcere il ragazzo con le convulsioni, e caduto a terra si rotolava schiumando. Gesù domandò al padre: da quanto tempo gli avviene questo? Egli disse: dalla sua infanzia, e spesse volte lo ha gettato anche nel fuoco e nell'acqua per farlo morire, ma tu, se puoi fare qualcosa, abbi pietà di noi e aiutaci. E Gesù dice: se puoi, ogni cosa è possibile per chi crede. Subito il padre del bambino esclamò: io credo, vieni in aiuto alla mia incredulità. Gesù, vedendo che la folla accorreva, sgridò lo spirito immondo dicendogli: spirito muto e sordo, io te lo comando, esci da lui e non rientrarvi più. Lo spirito, gridando e straziandolo forte, uscì, e il bambino rimase come morto, e quasi tutti dicevano: è morto. Ma Gesù lo sollevò ed egli si alzò in piedi. Quando Gesù fu entrato in casa, i suoi discepoli gli domandarono in privato: perché non abbiamo potuto scacciarlo noi? Egli disse loro: questa specie di spirito non si può fare uscire in altro modo che con la preghiera. Signore, noi ti ringraziamo ancora di questa sera. Grazie, Signore, per il grande amore tuo nella nostra vita. Benedici la tua parola, Signore, e fa che noi la possiamo ricevere non solo nella nostra mente, ma soprattutto nel nostro cuore. Guardaci nel nome di Gesù. Amen. Amen. Accomodatevi. Se leggete qualche verso prima, questo episodio è stato preceduto da un qualcosa di meraviglioso. Si parla della trasfigurazione sul monte, insieme a Pietro, Giacomo e Giovanni. Gesù viene trasfigurato, appaiono Mosè ed Elia che discutevano con loro. Un'esperienza meravigliosa che per un periodo i discepoli hanno dovuto tenere per loro. Su 12 discepoli, 3 erano lì sul monte a godere della presenza e dello splendore di Cristo, e altri 9 erano rimasti giù in attesa, ma in un'attesa operante. Non stavano lì a aspettare chissà quando scende. Poi abbiamo letto che si davano da fare, anche con poco successo o per niente successo, però stavano lì, non stavano con le mani in mano. Cosa era successo sul monte? E questa è un po' quello che potrebbe essere un po' quello che succede nella Chiesa o nella vita di un credente. Momenti di estrema comunione con il Signore e felicità, al punto tale da rimanere senza parole, un po' come Pietro. Se voi leggete l'episodio, Pietro, non sapendo cosa dire, incominciò a dire un sacco di sciocchezze. Signore, fa che facciamo 3 altari, uno a te, uno a Mosè e un'altra ad Elia. Non sapendo cosa dire, questa sta a significare che Anche quando noi ci troviamo davanti alla presenza del Signore, quando ci troviamo, tocchiamo il cielo con un dito, quando siamo nella piena comunione, a volte possiamo commettere degli errori. Perché? Perché siamo imperfetti e tante volte non sapendo come comportarci, cosa dire, cosa fare, facciamo proprio come Pietro. E come ci siamo a dire, a fare un sacco di sciocchezze. Ma gloria sia al nome del Signore, che Dio interviene. Amen. Dio interviene, una voce dall'alto. Questo è il mio diletto figlio. Ascoltate. Pietro, tu così facendo stai dando lo stesso onore ad Elia, a Mosè e a Gesù. Guarda Gesù. Ascolta Gesù. Quindi noi possiamo sbagliare se non ascoltiamo la voce di Gesù. Se ci facciamo prendere dall'euforia, no, fratello, facciamo questo, facciamo quell'altro, possiamo sbagliare. Quindi Gesù, Dio interviene e mette in ordine, corregge. Gloria a Dio, quando il Signore ci corregge, anche nell'adorazione. Questi uomini vogliono rimanere su. È bello rimanere davanti al Signore. È bello rimanere in comunione con il Signore. Sapete una cosa? Se noi rimaniamo fedeli al Signore, un giorno noi rimarremo sempre davanti al Signore. Però c'era l'altro gruppo, abbastanza numeroso, che si trovava giù e stava affrontando un momento non tanto bello. Gesù e i discepoli scendono dal monte e vede questo gruppo dei suoi discepoli che discuteva con gli scribi. Era successo un qualcosa che aveva portato a criticare i discepoli di Gesù. Stavano lì, questi poveri discepoli si trovavano in mezzo a questi scribi, a questo popolo che parlavano. Ed era successo un qualcosa che porta allo scoraggiamento. Noi già abbiamo letto alla fine che i discepoli si trovavano nell'impotenza di operare. E questa loro impotenza aveva portato i nemici di Cristo, coloro che sono contro l'Evangelo, a criticare l'opera di quegli uomini. Ma come ho detto prima, che Dio interviene anche nell'euforia, che uno si può far prendere dalle grandi benedizioni, il Signore interviene anche quando la Chiesa opera e si trova in difficoltà. Il Signore è presente sempre, qualsiasi siano le circostanze. Quei discepoli si potevano sentire abbandonati perché Gesù non era presente fisicamente con loro, ma lo sguardo di Gesù era sulla loro vita, era sulla loro missione. Noi non siamo soli, noi possiamo anche sbagliare, ma il Signore è colui che interviene. Signore, aiutaci a rimanerti fedeli. Noi possiamo tante volte commettere degli sbagli in buona fede. Io dico in buona fede. I discepoli avevano operato nel nome del Signore. Il Signore gli aveva dato potestà sugli spiriti, sulle malattie, quando li ha mandati in missione. Però in quell'occasione i discepoli hanno fallito. Cosa era successo? Questo può portare scoraggiamento e allo stesso tempo può portare anche scandalo a coloro che si vogliono avvicinare o si avvicinano al Signore. Si era creata lì una situazione abbastanza difficile, abbastanza critica. Gesù domanda: che è successo? Gesù sapeva tutto, è Dio. Che è successo? E un uomo esce dalla folla e dice: io sono venuto a portare da te mio figlio che è posseduto da uno spirito. E ho chiesto ai tuoi discepoli di fare qualcosa, ma loro non hanno potuto. Io posso poi immaginare la scena. Quest'uomo si presenta dai discepoli, espone il suo problema, esplode la sua difficoltà. E i discepoli decidono di intervenire, ma falliscono. Voi immaginate quest'uomo, e questo ci parla, scusatemi, ci parla di essere attenti quando noi ci muoviamo ed operiamo nel nome del Signore. Dobbiamo essere prudenti e saggi. Una volta un fratello mi disse: fratello, noi dobbiamo fare una cosa. Dobbiamo, forse già l'ho detto, ma lo ripeto, se noi dobbiamo fare un annuncio per la città, dobbiamo fare dei volantini dicendo che un tale giorno, a tale ora, nella nostra comunità si prega per la guarigione. Tu vedrai che arriverà tanta gente. E io disse: caro fratello, il Signore può operare, sicuramente opera. Ma nel momento in cui le persone vengono e poi non vengono guarite, non sono guarite, cosa succede? Sicuramente non abbiamo dato un buon messaggio, perché si presenteranno le persone più disperate. Non si presenteranno persone che vogliono vedere, si presenteranno persone che vogliono essere guariti. Dice: beh, l'importante è che la Chiesa si riempie. Disse: fratello, non credo che sia questo il modo di poter avvicinare e presentare Cristo alle persone. Quest'uomo si trovava in quelle condizioni. I tuoi non hanno potuto. Ma immaginate quest'uomo che aveva questo figlio fin dall'infanzia, in quelle condizioni. Aveva sicuramente seguito dei consigli, se era stato sottoposto a qualche rito particolare, sicuramente non era stato con le mani in mano, se era dato da fare. E immaginate nel corso degli anni quante delusioni. E il mondo vive in questo modo, vive in queste condizioni, che cerca la liberazione, cerca una risposta ai propri problemi, ha delle difficoltà, delle malattie. Quante delusioni, quante risposte negative e quanti tentativi. Ma quest'uomo era andato da Gesù. Quest'uomo era convinto che Gesù lo poteva guarire. Ho portato a te questo mio figlio. Ma Gesù non era lì presente in quel momento, ma era presente la sua chiesa, erano presenti i suoi discepoli. Ma questi hanno fallito. Un'altra delusione, una delusione che buttava ancora più giù quest'uomo. Non c'era più speranza. Signore, aiutaci ad essere dei fedeli testimoni. Poi vediamo alla fine il Signore cosa dirà ai discepoli. Quest'uomo si presenta da Gesù. Gesù fa una cosa non rimprovera i discepoli, non li rimprovera. Rimprovera solo le persone che stavano attorno, che erano increduli. E chiede a quest'uomo qual era il problema, cosa era successo. Noi sappiamo che la fede viene dall'udire la parola di Dio. Allora, cosa c'è bisogno? Innanzitutto, che io e te dobbiamo parlare con Gesù. Cioè, ma Gesù sa ogni cosa. Colui che si avvicina al Signore deve avere un momento in cui si apre davanti al Signore. C'è bisogno l'intimità con Gesù. Gli altri non hanno potuto, ma il Signore sta dicendo: parla con me. Qual è il problema? Qual è la difficoltà? Nel Vangelo di Matteo quest'uomo si rivolge a Gesù dicendo: Signore, abbi pietà del mio figliolo. Già l'atteggiamento incomincia a cambiare di quest'uomo. Quest'uomo non dice più l'ho portato a te, ma incomincia a riconoscere in quell'uomo il Signore. E incomincia a comprendere che solo la sua misericordia può intervenire nella sua vita. Signore, abbi pietà di me. Ma erano state tante le delusioni, tanti no. Una fede che va e viene. A un certo punto dice: Signore, se puoi. Tutti hanno sbagliato, tutti hanno fallito, nessuno ha potuto. Signore, se puoi. E dice Gesù, risponde: dici se puoi. Ogni cosa è possibile per chi crede. Gesù cosa sta facendo? Ho una domanda e rispondi con una domanda. Dici se puoi. Non sta mettendo in discussione, dice, tu non mettere in discussione qual è che è la mia potenza o quello che io sono in grado di fare. E Gesù nemmeno gli risponde dire: io sono in grado di fare questo ed altro. Quello che il Signore sta facendo, quello che il Signore sta dicendo, è quello di incoraggiare la sua fede a muoversi. Là i miracoli non erano due, uno, ma erano due. Il Signore doveva intervenire non solo nel ragazzo, ma doveva intervenire anche in quel cuore ormai scoraggiato, un cuore che doveva essere ristorato, un cuore che doveva incominciare ad avere fiducia nel Signore. O quando il Signore ci mette alla prova e cerca di muovere la nostra fede, tu dici se puoi. Il Signore può, ma incominci tu a credere ed aprire gli occhi e pensare che Gesù può. Noi abbiamo avuto altri tipi di miracoli, altri miracoli nella Bibbia che si accostano a Gesù in un modo diverso. Centurione, dici una sola parola e mio figlio sarà guarito. Il cieco, Signore, abbi pietà di me, di una parola. Qua invece quest'uomo, pur immaginando, ha sentito parlare di Gesù, che Gesù può fare, e gli chiede: tu puoi. Quante persone si avvicinano al Signore sperando che il Signore possa risolvere il loro problema, possa risollevare la propria vita? Ma Gesù fa comprendere a me, a te, a chi si avvicinò a Lui, di cominciare ad avere fede, di credere che Egli può. La risposta è stata semplice, subita, veloce di quest'uomo. Signore, io credo. Davanti alla difficoltà, io credo. Quante volte noi abbiamo detto, Signore, io credo. Poi facciamo come quest'uomo, come questo padre disperato. Si fa subito l'esame, dico subito l'esame. Ma io non è vero che credo. Io ho bisogno che tu mi aiuti, Signore. O no? È mai capitato? A me è capitato. Signore, io credo. Ma in fondo non è che ci crediamo tanto. Ci speriamo che magari potesse succedere. Signore, io credo. Facciamo una cosa, Signore. Aiutami a credere. Stammi vicino, Signore. Stammi vicino. Io ho bisogno di te. E quest'uomo, come ho detto prima, si affida alla misericordia di Dio. Aiutami a credere, Signore. Io so una cosa, che tu sei misericordioso e che puoi farlo. E quest'uomo, e Gesù interviene. Abbiamo letto che è bello Gesù, mi piace. A voi piace Gesù? Gesù sa quando intervenire. Il Signore sa come intervenire. Prima che Gesù, vedendo che la folla accorreva, sgridò lo spirito del mondo dicendogli: spirito muto e sordo, te lo comando, esci, e non rientravi più, e lo spirito lo lasciò. Quella folla stava accorrendo. E qua fa pensare che Gesù e quell'uomo stavano avendo un discorso privato, perché la folla, vedendo, stava accorrendo, accorriva. E Gesù intervenne subito. Sapete, le critiche, la folla, le discussioni, il mondo cerca di disturbare e di distogliere il nostro sguardo dallo sguardo di Cristo Gesù. Gloria a Dio che il Signore ci protegge. Fa in modo che il mondo, quei momenti così particolari e deboli, non ci possa influenzare e intervenire con le sue bugie nella nostra vita, con lo scoraggiamento. Noi tante volte siamo scoraggiati perché ascoltiamo la folla che accorre e che disturba. Ma lasciamo parare il Signore. E grazie a Lui per la sua misericordia, per il suo amore, che ci protegge. Amen. Perché noi siamo delle facili vittime, delle prede, soprattutto in momenti di scoraggiamento. Siamo vulnerabili. Il Signore è colui che ci protegge. Amen. Noi vogliamo scandalizzare nessuno. Noi dobbiamo chiedere al Signore di metterci nelle condizioni di meglio operare. Voi credete alla buona fede di quei 9 discepoli che erano rimasti? Io sì. Io credo alla buona fede. Io credo anche alla buona fede di tanti credenti che commettono degli errori nello zelo di voler servire il Signore. L'inesperienza ci porta a commettere degli errori, ma questo non ci deve scoraggiare. Gesù è meraviglioso, in quel momento ha una parola buona per tutti. Riesce a consolare il cuore di quel padre, a intervenire in quel ragazzo, ma allo stesso momento interviene nel cuore dei suoi discepoli, di coloro che erano lì, in un'attesa operante, che avevano sbagliato, non erano riusciti ad ottenere. Su che cosa avevano sbagliato? Perché non abbiamo potuto, Signore? Signore, eppure io mi ricordo la missione dei dodici, noi abbiamo testimoniato e te l'abbiamo detto che abbiamo scacciato i demoni nel tuo nome. Ma quello era un ricordo. Quella era una vittoria passata. Io vi avevo dato potestà, ma io e te abbiamo bisogno ogni giorno della pienezza dello Spirito Santo per poterlo operare. Questo tipo di spirito vanno via solo con preghiera e digiuno, con sacrificio, no, con rinuncia, no, con comunione costante, senza distrazione, con Cristo Gesù. Comunione col Padre, col Figlio, con lo Spirito Santo. Solo se io e te siamo uniti in preghiera e in perfetta comunione con il Padre, noi possiamo allora avere delle grandi vittorie. Noi abbiamo bisogno dello Spirito Santo che interviene. L'Apostolo Paolo, scrivendo ai Romani, dice: lo Spirito Santo viene incontro alla nostra debolezza. Noi siamo deboli. Ed egli prega per noi, con suo spirito ineffabile. Noi abbiamo bisogno ogni giorno della presenza e della potenza dello Spirito Santo nella nostra vita per poter affrontare le difficoltà spirituali di questo mondo. Qua non si tratta di andare a trovare un lavoro, e la nostra scaltrezza riusciamo magari a fare qualcosa. Qua si tratta di affrontare le lotte spirituali, che la Chiesa è chiamata a questo. Il mondo ha bisogno di una risposta. Gesù è davanti al trono di Dio e prega per noi. Noi siamo quei nove che sono rimasti giù nella valle ad operare nel nome di Gesù. Amen. Noi siamo chiamati a rispondere alle esigenze di questo mondo. Andate per il mondo e predicate l'Evangelo. E questi sono i segni che vi accompagneranno. Li conosciamo tutti. Noi non è che ci vogliamo illudere. Solo noi ci dobbiamo convincere che siamo il popolo eletto chiamato a parlare di Cristo Gesù. Il mondo vuole delle risposte. Il mondo vuole vedere Cristo operare. Noi siamo la Chiesa di Cristo. Amen. Come mai non abbiamo potuto? Come mai? Io tante volte me lo chiedo, Signore, come mai? Io spero che ognuno di noi se lo chieda. Quando non otteniamo qualcosa, Signore, come mai? Cos'è che non ho capito? Il Signore non ti riprende. Il Signore ti incoraggia. Il Signore ti aiuta. Il Signore ci spinge. Il Signore ci raccoglie attorno a Lui. In privato gliel'hanno chiesto. in privato. Cosa vi fa comprendere questo privato? Nessun altro deve intervenire. Io e te, Gesù. Perché? Non chiediamo agli altri perché. Chiedilo a Cristo. Cos'è che non va nella tua vita? Cos'è che non va nella mia vita? In che cosa, Signore, ho mancato? Non parlo di sbagli. In che cosa ho mancato? Cosa ho fatto di meno? Cos'è che mi manca ancora? Il Signore te lo dirà. Sai, sei convinto che il Signore ti parla? Sei convinto che il Signore ti vuole operante? Allora, diceva il fratello sabato scorso a convegno, è un po' tutta le chiese così, no? Dice, quando è che dobbiamo evangelizzare? Quando è che dobbiamo evangelizzare? Dobbiamo evangelizzare a maggio, a giugno, a luglio la prima settimana, che poi deve partire per le vacanze. Agosto non ne parliamo proprio. Settembre iniziano le scuole. Praticamente se salta maggio e giugno, per altri 10 mesi non si evangelizza. È il mondo che sta facendo delle domande, è il mondo che aspetta delle risposte. Chi è che è lì è pronto ad ascoltare, a rispondere, a intervenire? Gesù ha bisogno di te e di me. Ci ricordavo che l'apostolo Paolo ogni giorno si trovava ad Atene, nella piazza, tutti i giorni, a parlare di Gesù. Cioè, allora quando dobbiamo testimoniare? Tutti i giorni. Tutti i giorni. Tutti i giorni c'è qualcuno che è disperato, tutti i giorni troveremo qualcuno che è in difficoltà, tutti i giorni io e te abbiamo bisogno di stare ai piedi di Gesù perché ci ha chiamato a dare. Tutti i giorni, digiuno e preghiera, tutti i giorni davanti alla presenza del Signore. E vedremo il Signore operare in modo meraviglioso. Amen. Non aspettiamo il mese di maggio per evangelizzare. Poi, fratello, visto che mi trovo, lasciatemelo dire. Quando si fanno le evangelizzazioni, che esce tutta la Chiesa, tutta la Chiesa, non il gruppo musicale, e dobbiamo far pure ammazzare chi è di turno del gruppo musicale. No, è teatrino. La Chiesa. No, chi porta il pulmino. Non lasciare poi quei pochi giovani a raccogliere l'attrezzatura musicale. Il mondo ha bisogno delle risposte. E noi siamo stati chiamati a dare queste risposte. Amen. Se all'evangelizzazione il popolo di Dio non è presente, ditemi, chi è che deve stare lì ad ascoltare la parola del Signore? Come possiamo pretendere che il mondo poi si converta se non c'è nessuno che parla? Aiutaci, Signore, prepariamo i nostri cuori. Siccome è possibile. Il Signore non vuole riprendere nessuno, vuole solo incoraggiare. Ma io non sono in grado di dire, di fare. E diceva il fratello sabato scorso, io sono curioso di sapere, ma cosa diceva l'apostolo Paolo tutti i giorni? Ma come incominciava ad affrontare i vari problemi, le difficoltà? Se noi siamo lontani dalle difficoltà di questo mondo, mai riusciremo a comprendere e a chiedere al Signore dammi intendimento, saggezza, discernimento per poter affrontare il mondo e l'evangelizzazione. Signore, aiutaci a a essere degli operai nel tuo campo. A volte a noi piace rimanere sul monte, perché lì è bello, ci sta Gesù, c'è la parola, c'è la voce di Dio, non c'è il popolo che ci dà fastidio. Quello ci parla di momenti di intimità con il Signore che dobbiamo avere. Quei momenti che ci danno la forza, che ci danno la carica, che ci danno la spinta. Erano tre sul monte, la maggior parte stava lì a lavorare. Forse sono pochi momenti di grande benedizione, ma tanto il lavoro è da fare. L'Apostolo Paolo, mi viene in mente, che lui è stato, lui dice, conosce un uomo che, non so, nello spirito, fu dello spirito, è stato rapito al terzo cielo e ha visto cose meravigliose che non si possono descrivere. Questo è successo una volta, ma la maggior parte della sua vita l'ha passata camminando, viaggiando, è in prigione, frustrato, deriso, maltrattato, però sempre nella gioia del Signore, con il piacere nel cuore di annunciare, di condividere con tutti quello che il Signore aveva fatto nella sua vita. Amen. Gloria al nome del Signore. E a volte vogliamo camminare solo sulle nuvole, ma la gioia è quella di poter comunicare agli altri quei momenti meravigliosi che noi abbiamo con il Signore. Perché c'è anche questo. Io non posso comunicare ad altri la gioia del Signore se io non ho la gioia del Signore. Non posso comunicare agli altri che Gesù è presente, è vivente, si muove, agisce nella mia vita se tutto questo non lo realizzo. Amen. La vita consacrata per poter essere dei buoni operai nel campo del Signore. Il campo è grande. C'era un dato molto che ti fa rabbrividire, per l'Umbria sto parlando. Sono 92 comuni. Ci abbiamo 8 comunità tra chiese e stazione evangelica. 8. Non c'è bisogno di andare in Africa per parlare del Signore. Basta che andiamo a Panicale. E se non mi sbaglio, una volta c'era stata una chiesa a Panicale. Stiamo parlando prima della guerra. Amen. Siamo in una terra meravigliosa che ha bisogno di Gesù. Amen. Ci alziamo in piedi. Gloria al tuo nome, Signore. Signore, grazie, perché tu sei colui che ha lo sguardo sulla sua Chiesa. Signore, che tu intervieni anche, Signore, quando noi commettiamo degli errori. Signore, anche quando noi falliamo, tu sei lì, perché tu non fallisci mai, Signore. E la tua presenza è indispensabile in mezzo alla tua Chiesa, Signore. La tua parola ce lo testimonia, Signore. I fatti ce lo confermano, che noi abbiamo bisogno della tua presenza in mezzo di noi, Signore. Noi possiamo e siamo fallaci. Oh Signore, siamo deboli, siamo imperfetti. Ma con te, Signore, siamo invincibili. Perché tu sei invincibile. Perché tu sei colui che ha vinto ogni cosa. E noi con te, Signore, possiamo portare delle vittorie. Possiamo annunciare l'Evangelo con forza, con efficacia, Signore. E con i segni che accompagnano e confermano la tua parola. Signore, riempici col tuo Santo Spirito, Signore Dio. Oh Signore, tante volte noi pensiamo ad organizzarci, dimenticando, Signore, che noi abbiamo bisogno della pienezza dello Spirito Santo. Aiutaci, Signore, rendici stabili nelle Tue vie. Oh Signore, rafforza la nostra fede. Dacci costanza, Signore, nella preghiera. Oh Signore, facci avere comunione l'uno con l'altro. Signore, che noi possiamo avere un solo scopo, un solo intento, quello di essere ubbidienti al grande mandato, Signore, di proclamare il nome Tuo al mondo. Signore, fa che questa parola rimanga nel nostro cuore. Signore, fa che ognuno di noi possa rivedere la propria vita, Signore, e mettersi davanti al trono della Tua grazia, chiedere nuove forze, chiedere nuova pienezza. O Signore, consacrare la nostra vita per essere uno strumento nelle Tue mani. Benedicici, Signore, resta con ognuno di noi. Te lo chiediamo in Cristo Gesù, il Tuo figliolo, che l'hai benedetto con Te in eterno. Gloria al nome del Signore. Alleluia.